Buongiorno, tematica impegnativa di primo mattino, cercherò di rendervela il più possibile fruibile, pur cercando di mantenere anche un rigore che merita questo tema, perché è un tema rilevante. Cosa mi autorizza a stare qui oggi a portarvi delle riflessioni sulla filosofia del care? La mia storia di formatore negli ultimi anni è stata molto impegnata a formare infermieri con una cultura scientifica rigorosa, capaci di applicare un'assistenza evidence-based. Però via via che aumentava la capacità, la padronanza di utilizzare queste metodologie, questi saperi, ero preoccupata che si perdesse l'attenzione sull'altra dimensione dell'assistenza, che è il prendersi cura. Prendersi cura e interventi competenti evidence-based sono due dimensioni inscindibili dell'infermieristica. E c'è troppo poco di scritto sulla care, sul prendersi cura infermieristico, e quindi c'è il rischio che sia un sapere molto ricco, molto orale, che si trasmette oralmente tra i pratici, raccontandoci esperienze, ma un sapere che non viene poi scritto, documentato e fermato in un linguaggio condiviso rischia che nel tempo si diluisce e si perde. Per un formatore che deve formare generazioni, contribuire a formare generazioni di infermieri, è molto preoccupante non riuscire a dare anche a loro un sapere scritto di queste dimensioni molto soft dell'assistere. E da qui è cominciato un mio percorso di ricerca e di approfondimento sulla care. Noi abbiamo preso questi termini to cure, to care, caring dall'inglese perché loro, ma anche in altre lingue, anche in tedesco, hanno termini diversi per esprimere la cura, soprattutto una cura terapeutica o una cura più globale della persona. In realtà noi non abbiamo un linguaggio così ricco. La care è un concetto polisemantico, in continua evoluzione. Troviamo mille definizioni, tutti che toccano una dimensione, più una dimensione o più l'altra, ma non è ancora univoco il significato che si vuol dare. Però il termine più appropriato oggi che possiamo usare noi nel nostro linguaggio è il termine cura, perché l'avevamo abbandonato dicendo che nella nostra cultura italiana il termine cura era associato soprattutto a terapia. Ma vedremo via via che con il contributo della filosofia del Novecento è stato rivalutato il termine cura ed è inteso anche come una cura che integra l'esperienza e i vissuti di malattia e che quindi anche ingloba l'assistenza. Quindi userò molto questo termine, come anche care in modo indipendente. Inoltre un'altra esigenza che abbiamo avuto noi in Italia è quello di sottolineare come traduzione del caring il prendersi cura, quasi che voler dire che è un qualcosa di più da un assistere quotidiano, standard, che diamo nei nostri servizi. Quindi cura e prendersi cura sono entrati molto nel nostro linguaggio. Ma vediamo di affondare dentro queste parole nella loro sostanza. Innanzitutto le radici filosofiche della care, vista la provocazione che ha scelto il congresso di mettere la filosofia della care. E la filosofia, la corrente filosofica dell'esistenzialismo che nasce in Germania, soprattutto da filosofi che hanno attraversato il nazismo e i campi di concentramento, Heidegger è un caposcuola, ma che si è sviluppato con Levinas in Francia e con la Held in America, che ha scritto L'etica della cura. C'è tutta quindi una corrente filosofica che ha rivalutato dagli anni 50 in poi il senso della cura. Non è un caso. Chi ha attraversato esperienze atroci come il nazismo e i campi di concentramento si interroga sul senso dell'esistenza umana con un approccio diverso dei precedenti filosofi, anche se troviamo concetti di cura anche in Platone e in Aristotele. Heidegger dice: l'essere umano in quanto esistente si trova a doversi occupare di sé, degli altri, delle cose, e questo occuparsi e preoccuparsi è la cura. La definisce l'atto, dice, la cura è l'atto ontologico fondamentale, ovvero è il senso dell'esistenza. Senza cura non c'è l'essere dell'uomo, accompagna ogni istante della vita umana. Lui parte dall'analisi che fin dalla nascita la prima esperienza, perché l'esistenzialismo si basa soprattutto sull'interpretazione dell'esperienza umana, la prima esperienza è la cura materna, che segna poi l'esistere della persona. È la vulnerabilità dell'esistenza umana che ci porta ad avere sempre bisogno degli altri. Levinas e la Helde sottolineano, avanzando in questa analisi, la cura è soprattutto relazione. Però dobbiamo stare attenti di non confondere questo dibattito filosofico con un buonismo dell'essere buoni. Non è questo, c'è molto di più dentro questa dimensione. Allora, aver cura significa, per il contributo che ci hanno dato queste teorie filosofiche, occuparsi e preoccuparsi di qualcuno nella forma del prendersi a cuore qualcun altro. Ma poi vedremo, la prima cura è quella che abbiamo verso noi stessi, la capacità di curare la nostra crescita. Questo influsso filosofico ha condizionato anche il dibattito e la letteratura in ambito infermieristico, molto a livello internazionale, però a me interessava anche capire nel contesto italiano, nella cultura infermieristica italiana, cosa rappresenta il caring. Le domande dalla quale sono partita, che ho condiviso con un team di ricerca che aveva al suo interno anche dei filosofi: con quali azioni si realizza nella quotidianità il prendersi cura o la care? E quali comportamenti e pensieri associa l'infermiere quando si prende cura di una persona e percepisce di aver fatto una buona assistenza? Perché c'era l'esigenza di andare alla ricerca di indicatori di comportamento di caring concreti per poter parlare di qualcosa di concreto. E ancora, quali sono i metodi di ricerca adeguati per investigare il tema della care? Queste sono state un po' i focus del mio percorso che vorrei oggi restituire a voi con alcune riflessioni. Un primo sguardo al dibattito nella letteratura infermieristica evidenzia che ci sono quattro prospettive, quattro approcci diversi al caring infermieristico. Tutti sono concordi nel dire che è l'essenza del nursing e dell'assistere. Tuttavia, Watson, che è un po' la prima teorica del caring infermieristico, lo descrive come un valore morale, ne potenzia soprattutto la tensione etica e dice: è la tensione etica che precede e connota l'azione di cura. E Morse invece sottolinea che è un tratto umano, che è un'attitudine soggettiva e che si manifesta attraverso il modo di essere del professionista. Ma bene, dice, ma che problemi vi fate? È un'azione pratica, coincide con l'assistenza effettuata dall'infermiere quotidianamente. Tutti i giorni gli infermieri, quando assistono, fanno caring. Ma questo è stato molto contestato, ha suscitato molte contestazioni, perché ha detto che molti hanno contestato dicendo che facciamo anche molte azioni, molti interventi che non hanno bisogno di questa tensione etica, emotiva, di preoccupazione per l'altro. Per fortuna, perché non sarebbe possibile averla in ogni momento. E poi arriviamo nel 2008, i teorici si focalizzano soprattutto nel dire che è di fatto una relazione interpersonale profonda, densa, tra l'infermiere e il paziente. Sinceramente, dopo aver studiato queste quattro teorie che mi hanno dato suggestioni importanti, nessuna mi ha convinto. Forse è tutto un po' di questo. Ma andando alla ricerca di un approccio più attuale, che poi è stato anche l'esito del nostro studio, il caring infermieristico è una pratica, non è né una filosofia né una scienza. La filosofia è lo sfondo culturale che l'alimenta, ma è una pratica che si realizza attraverso azioni competenti e disponibilità ad occuparsi e preoccuparsi intenzionalmente della persona assistita. Allora, cosa c'è? Uno, una scelta che è qualcosa che si agisce, concreto, che non è una scienza che si aggiunge all'evidence base, non è una scienza, è un elemento unificante dei saperi e delle azioni infermieristiche e parte dal presupposto di agire in modo competente. Quello è il minimo che deve fare un infermiere. Ma poi c'è una disponibilità in più ad occuparsi o preoccuparsi. Ecco, il termine di Heidegger, di preoccuparsi dell'altro, è un termine molto intenso. Ma quello che ci contraddistingue come professionisti della cura è l'intenzionalità, essere consapevoli che siamo lì per fare cura, per dare cura e decidere di volta in volta con quale intensità e a quali condizioni. Dal nostro studio è emerso un dato poco potenziato in letteratura, invece, che il caring è difficile da parlarne e da fermarlo, perché è una dimensione visibile e una dimensione invisibile. Già Benner aveva definito il caring un'attività complessa perché richiede pensiero, sentimento e azioni. Ed è vero, è anche l'esito del nostro studio, che vi presenterò tra breve, che c'è una dimensione che gli infermieri riescono a raccontare e che descrive azioni concrete che ha fatto e che ha riconosciuto come azioni di caring, ma dopo ci sono i pensieri che ha fatto su quei pazienti, i sentimenti che ha provato, che ha colto nei pazienti, che integrano, stanno dentro questo sistema e che sono una dimensione più invisibile. Ma la stessa azione tecnicamente competente che possiamo fare, se fatta con cura o senza cura, può avere conseguenze sensibilmente differenti. La sfida è: ma queste differenze producono degli outcome? E quando facciamo il dibattito, lo vedremo nella prossima relazione, sugli outcome sensibili all'assistenza, riusciamo a rintracciare anche outcome che abbiano risentito di una buona cura o di una incuria? Sentivamo l'esigenza però di entrare e far parlare gli infermieri, i pratici, quelli che tutti i giorni fanno caring o non riescono a fare caring, per far dire a loro che cos'è nella nostra cultura. E quindi accanto a una ricerca teoretica abbiamo avviato una ricerca empirica a partire dalle storie di buon caring. Abbiamo raccolto 380 storie di infermieri ai quali chiedevamo: ci potete narrare e mettere per iscritto un'esperienza di buona assistenza o di buon caring, una situazione in cui avete avuto la sensazione di aver fatto care? Qual era l'obiettivo? Arrivare ad una teoria descrittiva del caring nel nostro sistema etico-valoriale italiano-infermieristico. Ovviamente non posso soffermarmi sui molti risultati, ne tocco solo alcuni. Il caring descritti dai nostri colleghi infermieri è una relazione che si nutre di gesti e di parole. È ricorrente in queste storie, azioni come prestare attenzione profonda all'altro, dare comfort, dare una parola di cura, dedicare tempo e rispettare i tempi del paziente, sorvegliare, prevenire, garantire sicurezza, agire sul contesto per renderlo facilitante l'azione di cura. Molte volte in queste storie si superavano le routine o le regole di reparto e si facevano eccezioni per quella situazione. Entrare con delicatezza nell'intimità del paziente. E molte altre dimensioni, ma per darvi un'idea quali azioni sono emerse come azioni di caring. Entriamone in qualcuna. Una delle più interessanti, preciso che queste azioni corrispondono alle dimensioni della cura descritte dai filosofi, solo che noi le abbiamo riempite di parole, di contesti, di scene, di vita assistenziale. Prestare attenzione vuol dire tenere l'altro nello sguardo, è il primo atto di cura. Per fare questo è necessario fare spazio nella propria mente, affinché possiamo accogliere segnali, informazioni, pezzi di storia del paziente. La cura presuppone entrare in un pezzo di storia del paziente, che è cosa ben diversa dall'anamnesi. La sospensione di ogni azione, dice Heidegger, è necessario. La cura richiede ogni tanto sospendere l'azione, l'esserci senza agire, perché consente una presenza intensiva che permette di concentrare l'attenzione sull'altro per comprenderlo. In molte altre interviste che abbiamo fatto abbiamo sentito l'altra metà del cielo, i pazienti. Quando i pazienti parlano di noi, dicono che siamo tanto indaffarati, che abbiamo poco tempo, che non abbiamo mai le mani libere quando loro hanno sempre qualcosa da fare, gli infermieri. Ecco, uno stimolo forte che è emerso dalle storie di buon caring: mi sono presa il tempo. Racconta un'infermiera di terapia intensiva, ogni tanto mi soffermavo a guardarla. Il suo sguardo era sempre disperso nel vuoto, rannicchiata nel letto, sotto le lenzuola, come alla ricerca di un rifugio e di una tranquillità in un momento così difficile. Provavo a parlarle, ma la maschera respiratoria non le permetteva di parlare, ma nei suoi occhi si leggeva il bisogno di sfogarsi. Allora ho tolto. Ecco, questo è un frame di una storia che dice che questa infermiera ha fatto spazio nella sua mente rispetto ai molti stimoli che aveva nell'ambiente degli altri pazienti per dare una attenzione intensa alla situazione che stava vivendo. Certo, dentro c'è l'osservazione, c'è l'ascolto, però sono sottodimensioni del prestare attenzione. Vediamo qualche altra voce, qualche altra azione. Nelle storie raccontavano con quanta delicatezza sono entrati nello spazio intimo dei pazienti. Utilizziamo molto la gestualità nell'assistere, tocchiamo i pazienti per curarli, ma li tocchiamo anche per rinforzare le parole di cura, per far sentire la nostra considerazione, per incoraggiare. È molto importante che questo toccare, questa gestualità non avvenga con automatismo, ma sia collegata ad un pensiero presente sul paziente in questo momento. Stein, che è una filosofa ebrea tedesca della scuola di Asser e che si occupa molto del corpo e dell'anima e del toccare i corpi, dice: quando tocchi un corpo, tocchi anche la sua anima. Il tocco ti mette in contatto e allora senti. E quando senti, non puoi chiudere gli occhi, ma ti devi fermare. Questo era descritto molto intensamente dai nostri colleghi. La terza azione che porto come esempio: prendersi tempo per una parola, un gesto che cura. Il tempo è una variabile determinante in un atteggiamento di care. C'è una parola che cura e questo tipo di parola, quella che fa sentire all'altro che sei nei suoi pensieri, che gli stai a cuore, ha bisogno di un tempo dedicato, di un tempo quieto, che dia il senso, 2 minuti, ma 2 minuti qui per te. Nell'agire quotidiano gli infermieri devono decidere spesso a chi dedicare più tempo, quando e quando possono. È una scelta ed è una battaglia quotidiana, ne siamo consapevoli. Racconta un'infermiera di rianimazione: la paziente aveva subito un intervento demolitivo al volto. Aspettava i figli in visita che finora non l'avevano mai vista. La vedo molto agitata e preoccupata. Hanno usato tantissimo questa parola, preoccupazione. senza conoscere Heidegger. E quindi decido di prendermi del tempo per parlare con lei. Mi sono seduta accanto e sono rimasta a lungo a parlare, accarezzavo la sua mano, perché quel corpo, anche se ha una mutilazione nel viso, è ancora un corpo che ha un'anima. Certo, colleghi, che il caring genera caring, e per sostenere la tensione etica che richiede il caring infermieristico in contesti stressanti e complessi come l'area critica, è necessario creare ambienti che si preoccupino del benessere lavorativo e della cura degli infermieri. Ne discuto e ne parlo molto nei master di formazione dei futuri coordinatori sulla loro responsabilità di fare caring verso il loro team, perché noi generiamo e riproduciamo sui pazienti gli stili di cura che riceviamo come persone e come professionisti. E questa è una grande responsabilità, anche vostra, rispetto agli infermieri più giovani. Vado verso le conclusioni. È un privilegio e una grande responsabilità essere professioni di care. La responsabilità implica la consapevolezza che le nostre azioni, parole, sguardi, non sguardi, atteggiamenti, vicinanza o distanza, la postura che teniamo vicino al paziente, hanno un significato ed un peso per chi le riceve e le osserva. Poi di volta in volta decideremo, i pazienti non sono tutti uguali, non tutti i pazienti hanno bisogno di un caring così importante. In molte situazioni una buona assistenza standard è già un ottimo risultato. L'importante è capire in quale situazioni c'è dall'altra parte un bisogno, una domanda di care molto forte che richiede di avere uno spazio e un tempo. È una professione che ci interpella anche nella nostra umanità e ci coinvolge profondamente anche nella dimensione personale. E questo è l'aspetto che molti studiosi del caring infermieristico che abbiamo visto prima hanno enfatizzato molto. Certo che c'è una sensibilità innata, che c'è un'intensità umana diversa in ciascuno di noi, ma anche per ciascuno di noi diversa in base ai momenti della vita che viviamo, alle storie di cura nelle nostre famiglie, che a volte ci appesantiscono e quindi ci difendiamo da quelle professionali, o a volte invece ci maturano e ci rendono più sensibili anche dentro le storie professionali. E quindi il care coinvolge e interroga profondamente la nostra umanità, la nostra sensibilità e la nostra tensione etica nello stare nel lavoro di cura. La competenza di caring, se riteniamo che sia una competenza da mettere accanto alle molte altre competenze che dobbiamo esprimere, ha bisogno di nutrirsi di cultura, di riflessione sui nostri pensieri. Mortari dice: dobbiamo sviluppare la capacità di pensare i pensieri, ovvero di fermarsi e dire perché ho avuto questo pensiero su questo paziente, anche un pensiero negativo, o perché ho avuto un atteggiamento di incuria. Un aspetto che sottolineano i filosofi importanti, che la cura è una dimensione talmente esistenziale che non la si vede, non la si valorizza. La si vede quando manca, quando c'è incuria e c'è negligenza. Ed è vero che quando parliamo tra noi e ci raccontiamo le storie dei reparti, ci raccontiamo più storie di incuria e di negligenza, invece che raccontarci le tante storie di cura. Ma non è che non, siamo cattivi e non lo vogliamo fare, è che comunque sta dentro l'ordinario la cura, ma è molto pericoloso nel lasciarla troppo ordinaria, perché nel lasciarla troppo ordinaria rischia di essere invisibile, di non essere riproducibile. Quindi va curata la capacità di riflettere anche sulle nostre emozioni, di distanziarsi ogni tanto dal lavoro frenetico per rinnovare e per ricaricarci, per ricercare continuamente il senso del nostro essere infermieri. E questo è anche il senso dell'esperienza che state facendo voi oggi: togliervi dal lavoro, dedicarvi uno spazio di partecipazione al congresso, ma che è, al di là delle cose e degli stimoli che sentite, è soprattutto uno spazio che si fa nella vostra mente per pensare e per riposizionarvi dentro questa splendida professione. Vi ringrazio.